Se il Concilio Vaticano II rappresenta una risposta cattolica alla riforma protestante del XVI secolo, bisogna riconoscere che questa risposta è arrivata con un certo ritardo, perlomeno. In realtà una risposta alla riforma c'era stata anche nel XVI secolo ed era stata formulata dalla teologia controversistica e dal Concilio di Trento, il quale aveva definito i criteri della fede cattolica e aveva tracciato le linee di un deciso programma di riforma delle strutture ecclesiali. La tesi enunciata nel titolo sembra perciò sottintendere che con il Vaticano II la Chiesa cattolica ha cercato di formulare una risposta all'altezza della questione posta dalla riforma protestante, di formulare una risposta che non abbia carattere prevalentemente negativo, ma riconosca la verità e la legittimità di alcune istanze fondamentali avanzate dalla riforma. In effetti, penso si possa affermare senza ombra di dubbio, la risposta del Concilio di Trento è rimasta per molti aspetti al di sotto del livello della questione teologica sollevata dalla riforma. I padri tridentini non hanno ritenuto di accettare la sfida a una disputa teologica che i riformatori avevano avanzato. In fondo questo è un tema che attraversa le polemiche della riforma. Lutero e gli altri riformatori invitano a una disputa, a discutere, a argomentare le rispettive posizioni. Il Concilio di Trento non accetta questo tipo di confronto. E un indizio interessante di questo mi pare costituito dall'intervento dell'arcivescovo di Rossano, Giambattista Castagna, che poi diventerà Papa Urbano VII, nell'ultima fase della discussione del Concilio di Trento sul sacrificio eucaristico. In un votum dell'11 agosto del 1562, egli dichiara che non è opportuno premettere un'esposizione dottrinale ai canoni, perché in questo modo non si segue la tradizione dei concili antichi. Inoltre dice: se noi avanziamo delle rationes che non sono convincenti, danneggiamo la buona causa. Se noi alleghiamo delle auctoritates che non sono univoche, rischiamo di creare ulteriori problemi. Dice Castagna nel suo votum: vediamo perciò che non corrisponde alla natura del giudizio addurre le ragioni della sentenza. Noi sediamo come giudici, a meno che le ragioni che adduciamo nella dottrina siano chiarissime e inattaccabili, a meno che le autorità che adduciamo siano solidissime, temo che mentre vogliamo trasmettere la dottrina accada che diamo motivo di dubbio a qualcuno e gettiamo qualche scrupolo nel suo animo. Se noi argomentiamo, se noi esponiamo in positivo la dottrina, rischiamo di non svolgere in maniera così limpida e così chiara la funzione di giudici che abbiamo come concilio. Questo suggerimento non è stato seguito. Ci sono alcuni decreti che ai canoni aggiungono anche un'esposizione dottrinale, ma mi pare che esprima appunto un atteggiamento che in larga parte dell'assemblea conciliare era presente e soprattutto ci permette di cogliere un aspetto dell'insegnamento tridentino. Questo insegnamento è così pesantemente condizionato dalla polemica antiprotestante da impedire di valorizzare elementi della tradizione cattolica della fede che avrebbero potuto essere interpretati come un cedimento alla posizione dei riformatori. Faccio un esempio. Nel dibattito sul decreto, sull'ordine, è stato ripetutamente compiuto il tentativo di integrare la predicazione del Vangelo tra i compiti del ministero ordinato. E questo tentativo è stato continuamente e ripetutamente respinto. Nello schema della dottrina dell'ottobre del 1562, la predicazione è riconosciuta come appartenente alle funzioni sacerdotali. Si dice: non si deve negare che il ministerium verbi conviene anche ai sacerdoti, i quali però non cessano di essere sacerdoti anche se non esercitano questa funzione, come attesta l'Apostolo dicendo che sono degni di un duplice onore i presbiteri che presiedono bene, specialmente coloro che lavorano nella parola e nella dottrina. Nel testo rivisto, dopo la discussione, scompare il riferimento al ministerium verbi e rimane soltanto il riferimento, cito, alla potestà trasmessa agli apostoli e ai loro successori del sacerdozio di consacrare, di offrire e amministrare il suo corpo e il suo sangue, come pure di rimettere e ritenere i peccati e di compiere le altre cose che fanno parte del suo compito, eccetera, que sui muneris sunt. Dunque, consacrare, amministrare il sacramento della penitenza e gli altri compiti ministeriali. Nel testo finale scompare anche il riferimento alle altre funzioni ministeriali. Anche un eccetera sembra di troppo e rimangono, nel momento in cui si definisce dal punto di vista dogmatico il significato dell'ordine, soltanto il riferimento alle due funzioni. Questo però non è l'unico linguaggio che il Concilio di Trento parla. I decreti di riforma non hanno esitazioni a sottolineare l'importanza di questa funzione ministeriale e adottano provvedimenti che intendono assicurare una migliore qualità della predicazione e pastori effettivamente dediti al ministero. C'è come un discorso parallelo che procede nei decreti dogmatici e nei decreti di riforma. Anche qui mi limito a qualche esempio. Fin dal decreto di riforma pubblicato nella sessione quinta, nel giugno del 1546, è delineato un programma di formazione biblica destinato al clero. Per favorire la conoscenza e lo studio della Bibbia, il Concilio prescrive che nelle chiese dove è presente un beneficio per l'insegnamento della teologia, le chiese cattedrali, le chiese che hanno un collegio di presbiteri, là si dedichi questo ufficio anche alla spiegazione biblica e in tutte le altre chiese che abbiano un numero rilevante di chierici questo lettorato biblico deve essere istituito. Bisogna formare i predicatori attraverso una scuola biblica che li abiliti alla loro funzione. Il decreto insiste anche sul dovere di predicare che è precipum episcoporum munus, compito principale dei vescovi. E allora c'è nel Concilio di Trento questa tensione irrisolta. Cioè, da un lato non bisogna dare neppure l'impressione di dar ragione ai protestanti accettando che la predicazione è elemento fondamentale del ministero e dall'altro i decreti di riforma invece valorizzano in modo esplicito questa funzione. Mi pare che l'esempio che ho citato illustri uno dei problemi incontrati dalla formulazione di una risposta alla riforma da parte della Chiesa Cattolica. La definizione dogmatica è condizionata dal timore di avallare la posizione protestante e quindi la riforma del ministero, che pure i decreti di riforma perseguono con molta determinazione, non trova un fondamento adeguato nella teologia del ministero. C'è una sorta di disallineamento tra la teoria, la dottrina teologica del ministero e le indicazioni pratiche. Su questo tema, certamente la risposta formulata dal Vaticano II è stata di livello superiore, perché lo sforzo di far convergere prospettiva teologica e pastorale ha ottenuto risultati più adeguati. Basti citare al riguardo la stretta connessione stabilita dalla Costituzione Lumen Gentium tra il sacramento dell'ordine e le funzioni ministeriali e il ricorso, per descrivere queste funzioni, allo schema del triplice ministero dell'annuncio, della celebrazione dei sacramenti e della guida pastorale della Chiesa. Si è detto, per inciso, schema di derivazione calviniana, che lo applica alla cristologia, la tradizione cattolica lo recepisce in sede ecclesiologica. E allora nel numero 21 della Lumen Gentium noi leggiamo: la consacrazione episcopale conferisce pure con l'ufficio di santificare gli uffici di insegnare e di governare. Questi però per loro natura non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Più in generale, il Vaticano II abbandona il linguaggio dei canoni, che condannano le posizioni incompatibili con la fede cattolica e formula in modo positivo il suo insegnamento. E allora sorge la domanda: che cosa ha permesso al Vaticano II di elaborare una risposta più adeguata agli interrogativi sollevati dalla Riforma? Si può avanzare l'ipotesi che ciò che è stato possibile al Vaticano II è dovuto al fatto che l'evento della Riforma e gli interrogativi sollevati dalla Riforma non si trovavano in primo piano. E diversamente da quanto era accaduto nel XVI secolo, non sono stati percepiti come una sfida che metteva in questione elementi essenziali della fede cattolica. È dunque una risposta indiretta alla Riforma, quella formulata dal Vaticano II. L'insegnamento dell'ultimo concilio ha risposto alla Riforma attraverso lo sforzo di recuperare i dati della tradizione della fede che erano stati dimenticati. Sappiamo che uno dei movimenti fondamentali del Vaticano II è quello del ressourcement, del ritorno alle fonti, insieme a quello, diciamo, dell'aggiornamento. Soprattutto il primo movimento, il ritorno alle fonti, e un nuovo apprezzamento della scrittura e della testimonianza autorevole della Chiesa antica hanno permesso di recuperare elementi della fede e della pratica ecclesiale che erano stati dimenticati nel corso dei secoli oppure censurati a motivo delle esigenze di contrapporsi polemicamente all'avversario del momento. Sono stati lo studio della scrittura, l'autorità dei padri della Chiesa, insieme a un ascolto meno selettivo e unilaterale della tradizione della fede, a indurre a dare credito a posizioni che oggettivamente, anche se non c'era l'etichetta che vengono dalla Riforma, ma che oggettivamente rappresentavano una recezione delle istanze dei riformatori. Certo, nei decenni precedenti il Vaticano II non è mancato anche un confronto più diretto, più esplicito con la Riforma e in alcuni esponenti della Chiesa cattolica, della teologia cattolica, è maturata anche la convinzione che si poteva imparare qualcosa dalla Riforma. Però se si legge la discussione al Vaticano II si vede che era ugualmente presente un timore diffuso che la recezione di elementi della Riforma portasse a una sorta di compromissione, di perdita dell'identità cattolica. Quindi la mia ipotesi appunto è che nel momento in cui non si riconosce più come una minaccia questa indicazione di alcuni elementi possa essere recepita positivamente, a differenza di quanto era accaduto nel XVI secolo. E allora ho cercato di fare questo piccolo esercizio, cioè di verificare questa ipotesi attraverso una lettura ingenua, perché confesso che non sono uno specialista di Rosmini, ma ho cercato di verificare questa ipotesi leggendo il progetto di riforma delineato nelle cinque piaghe della Santa Chiesa da Rosmini. La proposta rosminiana rimanda certamente al dibattito sulle riforme ecclesiali in corso tra XVIII e XIX secolo nella Chiesa cattolica, ma non mancano riferimenti impliciti alle questioni sollevate dalla Riforma protestante. Un primo riferimento lo trovo nell'avvertimento premesso all'opera nel 1848, dove Rosmini dichiara di non condividere la posizione di coloro che invocavano in modo indiscriminato una traduzione della liturgia nelle lingue volgari. Il riferimento è immediatamente alle proposte del riformismo di stampo giansenista, quali quelle che avevano trovato espressione nel Sinodo di Pistoia, ma rimanda anche a temi analoghi sui quali aveva insistito la Riforma protestante. Evidentemente Rosmini vuole evitare che le sue proposte siano in partenza squalificate come eterodosse e quindi liquidate senza che se ne consideri il contenuto. A un livello più profondo, Rosmini formula un giudizio molto severo sul protestantesimo, al quale rivolge l'accusa di dissolvere razionalisticamente il contenuto della rivelazione cristiana. C'è una lunga nota nelle cinque piaghe in cui egli scrive in proposito: il protestantesimo che oggidì ha rinunziato alla rivelazione per tenersi alla pura ragione, cioè alla ragione sistematica, che non è ragione, è l'estremo e compiuto sviluppamento di quell'elemento razionalistico che fu seminato dagli scolastici, non però da tutti, ma da Belardo o Camus nella Sacra Dottrina. In maniera ancora più netta, nell'antropologia soprannaturale, Rosmini afferma, cito, che oggidì i protestanti che si sono più avanzati nello sviluppo progressivo del loro sistema, prendono a sostenere scopertamente che ogni soprannaturalismo è assurdo e che oggimai conviene ridurre ed emendare la Bibbia stessa interpretandola in modo da restringere tutto ciò che la insegna dentro i confini della semplice ragione naturale. È interessante questa critica che admira certamente la riduzione razionalistica del messaggio cristiano che caratterizza a giudizio di Rosmini il protestantesimo del XIX secolo, ma è altrettanto interessante osservare come le radici di questa deriva sono individuate nella teologia scolastica, la quale ha certo cercato di compendiare il sapere per ragioni pratiche, ma anche imboccato la via che la portava ad abbandonare, cito, ad abbandonare interamente tutto ciò che spettava al cuore e alle altre facoltà umane, curandosi di soddisfare solo la mente. E qual è stata la conseguenza? La scienza teologica ne guadagnò, ma scemò la sapienza e le scuole acquistarono così quel carattere angustioso e ristretto che formò degli scolari una classe separata dal restante degli uomini, a cui quelli abbandonarono il senso comune per attenersi a dei sottili ragionamenti. L'adozione di questo metodo scientifico che rimuove la dimensione persuasiva del discorso e si fissa in modo esclusivo sull'ordine oggettivo delle dottrine, cito ancora, facilmente introduce quell'elemento di razionalismo che nel XVI secolo si sviluppò pienamente nel protestantesimo, nel quale la scienza sacra e la religione del Cristo uscirono al tutto dal clero e rimasero, per così dire, interamente secolarizzate. Questa è la lettura che Rosmini dà del protestantesimo. Una volta ribadita la piena lealtà all'insegnamento della Chiesa cattolica e prese le distanze dal razionalismo del protestantesimo liberale, Rosmini può dedicarsi a delineare le riforme che gli giudica più urgenti. E infatti l'amore alla Chiesa che deve spingere a denunciare senza timori la decadenza della Chiesa stessa e ad identificare i processi di corruzione che si sono sviluppati nel suo corpo. È interessante il riferimento che si trova nell'introduzione al Consilium de Emendanda Ecclesia, organo convocato, commissione convocata da Paolo III 20 anni dopo l'inizio della riforma protestante, il che suggerisce implicitamente che anche gli esponenti più lucidi e attenti della Chiesa cattolica vedevano gli abusi contro i quali Lutero si era sollevato e sottolineavano l'indifferibilità di una risposta. Il fatto che la risposta di Lutero sia stata considerata inaccettabile dalla Chiesa romana non significa che la domanda fosse inesistente. Anzi, è proprio la franchezza con cui i membri del Consilium denunciano gli abusi presenti nella Chiesa a incoraggiare Rosmini a formulare i suoi rilievi. Scrive, dopo le quali considerazioni io acquietai dentro di me ogni dubbiezza e con sicuro animo e libera mano tolsi a scrivere questo piccolo trattato che prego il Dio di indirizzare egli alla sua gloria e a vantaggio della sua Chiesa. Il tema della prima piaga, considerata da Rosmini, cioè la divisione del popolo dal clero nel culto, tocca uno dei punti cruciali sollevati dalla riforma protestante. La riforma è certamente un fenomeno complesso nel quale concorrono fattori di diversa natura e origine. Però la ragione per cui Lutero ritiene necessaria e indifferibile la riforma è il fatto che la Chiesa, nella sua predicazione, nei sacramenti, nelle diverse forme della cura pastorale, predica un Vangelo deformato e irriconoscibile, o che non riesce a dare risposta al bisogno di salvezza, oppure che la dà in maniera sbagliata, in modo da suscitare una falsa sicurezza. E quindi in questo nesso tra l'azione della Chiesa che annuncia il Vangelo e l'accoglienza si realizza la Chiesa, secondo quella espressione nel scritto I Concili e la Chiesa del 1539, la parola di Dio non può stare senza il popolo di Dio e inversamente il popolo di Dio non può stare senza la parola di Dio. Attingendo alla tradizione della Chiesa antica e del riformismo cattolico contemporaneo, Rosmini è altrettanto convinto del valore formativo del culto cristiano, nel quale predicazione e celebrazione dei riti sono, le chiama, le due grandi scuole del popolo cristiano. La prima, la predicazione, scrive, ammaestrava i fedeli con le parole, la seconda con le parole insieme con riti, e fa questi principalmente con quelli a cui il loro divino istitutore aggiunse particolari effetti sopra natura, cioè a dire il sacrificio e i sacramenti. Sì, l'uno che l'altro di questi ammaestramenti era pieno. Non si volgeva solo ad una parte dell'uomo, ma tutto l'uomo, e il penetrava, come dicemmo, lo conquistava. Non erano delle voci che si facessero intendere alla sola mente o dei simboli che non avessero altra potenza che sui sensi, ma sia per la via della mente sia per quella dei sensi, le une e gli altri ungevano il cuore e infondevano nel cristiano un sentimento alto su tutto il creato, misterioso e divino. In questa prospettiva il culto liturgico non è riducibile a mezzo didattico, non è uno spettacolo presentato agli occhi del popolo, usa questa formula Rosmini, non è un mezzo didattico che vuole far vedere con gli occhi la dottrina insegnata, ma è luogo in cui il popolo di Dio si forma ed è luogo in cui al popolo di Dio spetta una insopprimibile soggettività, un ruolo attivo nella celebrazione. E quindi il culto, con le sue due componenti, quella della predicazione e quella del sacramento, non sopporta di essere ridotto a azione clericale, in cui il popolo è confinato in una condizione di passività. L'ardimento riformatore di Rosmini si arresta, per le ragioni che ho già ricordato, di fronte all'idea di tradurre la liturgia in lingua volgare, a motivo degli inconvenienti che ne deriverebbero. Dice, ci sarebbe una perdita del senso, dell'immutabilità della fede e di un potente mezzo di unità nel culto. Non arretra invece Rosmini sul piano teorico, quando deve trarre le conseguenze dell'unità del popolo di Dio come soggetto che agisce nella celebrazione liturgica per la comprensione del rapporto tra fedeli e clero. Se la natura del culto è quella descritta, è del tutto priva di fondamento e contraria alla natura della Chiesa la presenza di un muro di separazione innalzato tra il popolo e il clero. È infatti insensato immaginare che Cristo abbia voluto, anche solo permesso, che il popolo credente, cito, assistesse ai massimi atti di questo culto, quasi voleva dire che vi assistono come vi assistono le statue e le colonne del Tempio, sordo alle voci che la sua madre, la Chiesa, gli volge nei momenti più solenni, quando ella parla e opera in persona ed atto di Cristo. E da questa mancanza di comunicazione tra clero e fedeli deriva anche una degenerazione del sacerdozio, il quale, cito ancora, segregato quasi direi dal popolo ad un'altezza ambiziosa perché inaccessibile e ingiuriosa perché ambiziosa, si trasforma in un patriziato, in una peculiare società, voglio dire divisa dalla società intera con interessi propri, con sue proprie leggi e costumi. Si snatura dunque la funzione di un ministero ecclesiastico quando questo sta di fronte al popolo solo materialmente, nello svolgimento di funzioni liturgiche, ma cessa di esserne parte e si estranea, ancora cito, dalla grande, cioè dalla popolare comunanza dei fedeli. E in questo contesto è inevitabile pensare al tema neotestamentario valorizzato da Lutero del sacerdozio del popolo di Dio. Rosmini lo recupera in un contesto orientato in senso pratico, volto cioè a suggerire la necessità di accertare che sia presente la fondamentale struttura della vita cristiana in coloro che chiedono di accedere al ministero nella Chiesa. Quindi bisogna accertare che quelli che vogliono diventare ministri della Chiesa siano anzitutto dei cristiani, dei credenti. Non di meno è significativo che Rosmini affermi senza esitazioni che lo stato di cristiano è quasi il primo grado del sacerdozio, e vi veda la condizione indispensabile perché l'esercizio del ministero sia guidato dal pensare ecclesiastico e non dallo spirito secolaresco che i candidati portano con sé e che hanno attinto dal mondo. Scrive, perché non si può edificare dove non vi ha terren soldo, massime trattandosi di una dottrina come quella del prete cattolico che suppone necessariamente il cristiano, giacché lo stato di cristiano è quasi il primo grado del sacerdozio, il che è cagione che gli alunni del santuario portino seco in esso una nullità di pensare ecclesiastico, se non anzi le idee di questo secolo assai bene da essi apprese, appunto perché non ebbero altra vera scuola in contrario, e con le idee lo spirito secolaresco, il quale spirito si appiatta per alcun tempo anche sotto a un mantello nero e in compagnia di costumi non rotti, ciò che illude i superiori, i quali non s'accorgono che ciò che non basta, che ciò non basta alla Chiesa di Cristo, venuto a impire di sé tutte le cose. Con ampiezza ancora maggiore, Rosmini tratta del sacerdozio dei fedeli nella filosofia del diritto, dove afferma che il semplice fedele partecipa dei 7 poteri lasciati da Cristo alla sua Chiesa, tutti radicati nel sacerdozio comune che è principio dei loro diritti. E benché questo sacerdozio, che Rosmini qualifica come interno, privato, individuale, si collochi su un livello inferiore rispetto a quello pubblico e del ministero gerarchico, esso è principio della partecipazione dei fedeli ai 7 poteri lasciati da Cristo alla Chiesa, cioè il potere costituente, liturgico, eucaristico, penitenziale, ierogenetico, didattico e ordinativo. L'attenzione di Rosmini nelle 5 piaghe è rivolta principalmente alle singole riforme che egli ritiene urgenti per la Chiesa del suo tempo. Non manca però una considerazione più generale del significato della riforma nella Chiesa quando si interroga sul significato dei cambiamenti cui essa è soggetta nel corso della storia. Egli riconosce nella comunità dei credenti processi simili a quelli in atto nelle società umane in generale. Queste conoscono momenti di formazione e momenti di crisi. I primi che danno origine a periodi di marcia e i secondi che determinano una stasi. Rosmini è consapevole che nella Chiesa, come nella società considerata nel suo insieme, non è possibile pensare a inizi assoluti o a conclusioni totali nelle strutture della vita comune, ma vi sono indubbiamente momenti di rinnovamento della vita ecclesiale, la cui efficacia si distende nel tempo, e momenti in cui la spinta innovatrice si esaurisce e prevale nella Chiesa la semplice conservazione e ripetizione del passato. È in queste situazioni che si avverte in modo particolare il bisogno di riforma che dia nuovo impulso al rinnovamento necessario. Alla luce di questa legge fondamentale, secondo cui si svolge la storia della Chiesa, si comprende la ragione per cui per Rosmini la riforma non sia un fatto occasionale, richiesto dal verificarsi di situazioni straordinarie cui si deve porre rimedio, ma rappresenti piuttosto una costante nella vita della Chiesa. Lo afferma con chiarezza un appunto di Rosmini, che ho coperto e è stato pubblicato negli anni 70 da Clemente Riva, che si riferisce immediatamente all'Istituto della Carità, ma mi pare possa valere per la Chiesa nel suo insieme. Scrive, quanto più una società qualunque si estende in superficie, tanto più si attenua nell'unità del suo spirito e fervore. Quanto più una società qualunque si allontana dalla sua origine, tanto più si languidisce e perde la propria immagine. Quanto più i membri danno per abito le cose, quanto più fanno per legge, quanto più fanno meccanicamente, cioè pensando con la testa d'altri, tanto più si raffredda lo spirito della società. All'incontro, quanto più fanno per atto o energia dedotta dal proprio zelo, per amore, con la propria testa. Stabilire un corpo di riformatori, capo dei quali sia il Papa, i quali non abbiano altro a fare che stare sempre attenti sull'illanguidimento della società e deviazione dalla prima forma. Ogni anno debbano fare una minuta descrizione dello stato della società e una costituzione di riforma. Dovere principale di ciascun sozio è ogni anno rinnovarsi, tornare da capo, cominciare nuova vita, nuovo fervore. Sembra leggere una legge ineluttabile che con l'allontanamento dalle origini e con la crescita delle dimensioni, con l'affermarsi di abitudini, di leggi, di conformità a un criterio stabilito, la comunità tenda a perdere non solo il suo fervore, ma la stessa forma. A questo pone rimedio un'attenta sorveglianza dei processi di degenerazione e un'energica azione di riforma per correggerli in modo efficace. È evidente che con queste considerazioni Rosmini si stacca dall'ambito immediato delle riforme necessarie per la Chiesa del suo tempo e vede nella riforma un'esigenza costante, tanto per le persone come per le istituzioni. E sempre Clemente Rive scriveva: il rinnovamento, secondo Rosmini, implica da un lato un continuo ritorno all'origine, alle fonti genuine, e dall'altro un aggiornamento in cui si lasciano cadere incrostazioni storiche inadeguate e si individuano e accolgono elementi nuovi e vitali desunti dai segni dei tempi e dalle circostanze storiche. Nella terza parte avrei voluto fare qualche esempio del Vaticano II, ma siccome il tempo è quasi consumato, allora mi limito a fare due considerazioni. Prima di proporre concrete riforme della Chiesa, il Vaticano II ha compiuto un'operazione tutt'altro che scontata, accettando di integrare l'idea di riforma nella propria riflessione sulla Chiesa. E questo era, come ho detto, tutt'altro che pacifico e scontato. Le difficoltà nell'accettare questa idea derivavano dal significato che la parola aveva assunto a partire dal XVI secolo, in seguito alla riforma protestante. Nella tradizione cattolica l'idea di riforma non era scomparsa del tutto dal linguaggio ecclesiastico, ma applicata alla Chiesa nel suo insieme era associata a un processo storico il cui esito era stata la perdita di unità della Chiesa in Occidente e la nascita di chiese confessionali che per la teologia cattolica mancavano di elementi essenziali della vera Chiesa. Quindi c'è questo trauma che compromette in qualche modo l'idea stessa di riforma. Accanto a questo c'è una questione di carattere teologico. Se la Chiesa è di istituzione divina, è necessaria una grande cautela nel concepire e mettere in atto progetti di riforma che rischiano di intaccare quanto nella Chiesa è intangibile, perché è stato stabilito da Dio. Questa riserva aveva grande peso a motivo dell'eredità dell'apologetica post-tridentina, che aveva concentrato gran parte dei suoi sforzi nella dimostrazione che tutte le istituzioni fondamentali della Chiesa sono riconducibili alla volontà divina e all'istituzione storica di Cristo, con la conseguenza di sottrarle a qualsiasi intervento umano di riforma. Il Vaticano II riprende questa idea di riforma. Un terzo fattore che dimenticavo è il modernismo. Il modernismo è un altro evento traumatico all'inizio del secolo che espone appunto al sospetto qualsiasi tentativo di rinnovamento, perché tradirebbe appunto aspetti fondamentali della identità cattolica. Il Vaticano II tocca il tema della riforma, lo tocca in Lumen Gentium, ma è soprattutto, e non a caso, nel decreto sull'ecumenismo Unitatis Redintegratio che il tema è trattato con maggiore ampiezza. La collocazione di questo tema nel numero 6, siamo all'inizio del capitolo secondo dedicato all'ecumenismo. E prima di dire quello che devono fare gli altri, è come se il Vaticano II dicesse quello che dobbiamo fare noi, a casa nostra. siccome ogni rinnovamento, si legge nel numero 6 di Unitatis Redintegratio della Chiesa, consiste essenzialmente in una fedeltà più grande della sua alla sua vocazione, esso è senza dubbio la ragione del movimento verso l'unità. La Chiesa pellegrinante è chiamata da Cristo a questa continua riforma di cui, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. Se dunque alcune cose, sia nei costumi che nella disciplina ecclesiastica e anche nel modo di enunziare la dottrina, che bisogna distinguere con cura dal deposito vero e proprio della fede, sono state osservate meno accuratamente a seguito delle circostanze, siano opportunamente rimesse nel giusto e debito ordine. Questo rinnovamento ha quindi un'importanza ecumenica singolare. Dunque la Chiesa deve rinnovarsi, riformarsi in tre ambiti. Nella condotta morale, questo è l'aspetto più evidente, ma anche nella disciplina ecclesiastica, cioè nella forma assunta concretamente dalla vita della Chiesa, e penso sia un'estensione non indebita pensare alle istituzioni ecclesiastiche che sono condizionate storicamente, e infine anche il modo di esporre la dottrina, che deve essere distinto dal deposito della fede. Se io la dottrina cattolica la pronuncio, la formulo, dicendo un canone che termina con l'anatema, è chiaro che la forma presenta qualche aspetto problematico, che forse ha spazi e necessità di riforma. Un'ultima battuta. Credo che l'eredità del Vaticano II e anche il ritorno in grande, diciamo, evidenza del tema della riforma in questi ultimi anni, forse carichi questa idea di attese, di speranze, di valenze eccessive. Non nego l'importanza dell'idea di riforma, però non bisogna dimenticare i suoi limiti. E mi pare un limite fondamentale di questa idea consiste nel suo carattere formale. L'idea di riforma dice che la Chiesa può e deve cambiare per correggere le proprie deformazioni, per corrispondere sempre meglio alla volontà del suo Signore, ma non è in grado di dirci con esattezza che cosa deve cambiare, in quale direzione è questa esigenza di fedeltà orienta il cammino della Chiesa. Ogni riforma ha necessità di una visione della Chiesa, di una ecclesiologia, di una determinazione della forma della Chiesa secondo cui l'azione riformatrice deve compiersi. L'impressione talvolta è che si sia un po' resa autonoma, quasi che sia autosufficiente, e non mi pare un caso appunto che il recupero dell'idea di riforma da parte del Vaticano II sia nel contesto che dedica alla riflessione sulla Chiesa lo spazio ampio che conosciamo.